Notte dei Folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli. Quinta stagione. Nono episodio.
Elon Musk is taking us closer to a cyborg future. The tech billionaire Elon Musk is saying his Neuralink company has successfully implanted one of its wireless brain chips in a human for the first time.
His company, Neuralink, says it has successfully implanted its brain-computer interface into a human.
Mr. Musk says the product has been given the name Telepathy, and the plan is for it to enable control of a phone, computer, or almost any linked device just by thinking about them.
Neuralink says their goal is to allow people with paralysis to control devices like prosthetics with their thoughts. Are promising. He says the chip will one day allow people to use almost any device just by thinking.
Le speranze destate dall'introduzione di Internet a volte hanno assunto le sembianze di una vera e propria utopia. Due opere pubblicate nel 2000 sono particolarmente rappresentative di questa tendenza. La Planète des Esprits di Philippe Kéo e World Philosophy di Pierre Lévy. Kéo è uno dei maggiori esperti europei di multimedialità, già membro di comitati ministeriali sulla comunicazione e direttore della divisione informazione e informatica presso l'UNESCO. Nel 1981 ideò Imagina, il Monte Carlo International Forum on New Images, che fino al 2011 è stato il principale evento europeo dedicato a immagini computerizzate, realtà virtuale e ciberspazio. Invece Lévy, filosofo e docente universitario già allievo alla Sorbona di Michel Serres e Cornelius Castoriadis, è uno dei principali rappresentanti francesi del pensiero cyber, autore di vari libri e studi sul concetto di intelligenza collettiva, intesa come la particolare intelligenza multidimensionale distribuita ovunque e in simultanea, grazie alla sinergia tra gli esseri umani e le nuove tecnologie. Senza volerli per forza amalgamare, è possibile tracciare un parallelo tra i due libri e autori. Innanzitutto, entrambi presentano Internet come il compimento della cultura umana, come l'ultima strada verso una pacificazione del mondo. Si concede così alla rete, considerata molto più che un semplice strumento, il potere di risolvere la maggior parte dei mali che opprimono l'umanità. Quel che ci viene promesso è niente meno che un'unificazione spirituale delle menti. Tanto in Kéo quanto in Lévy, la visione del cyberspazio si ispira apertamente a Teilhard de Chardin. Kéo non ha alcun dubbio.
La noosfera annunciata da Teilhard comincia a prendere forme tangibili, come il cyberspazio.
Mentre Lévy sostiene che
l'evoluzione cosmica e culturale culmina oggi nel mondo virtuale del cyberspazio.
Musica. Questo riferimento alla noosfera è indice di uno spiritualismo pro-tecnologico che lascia assai poco spazio al pensiero critico, perlomeno quando c'è in gioco il progresso. Se su questo punto Pierre Lévy è fin troppo chiaro quando afferma che
il mondo non ha bisogno di critica, il mondo ha bisogno d'amore,
nemmeno Philippe Quéot dimostra di avere alcun dubbio quando scrive che quelli che credono al progresso sono
gli uomini di buona volontà,
dato che il progresso va necessariamente nella direzione di una
sintesi dello spirito.
Il tono, come si può capire, è più prossimo alla profezia che all'analisi sociologica. Altra caratteristica in comune da segnalare, l'idea che ogni restrizione alla libera circolazione delle informazioni è socialmente nefasta. Qui si tocca il nocciolo duro del modello informatico. Abbiamo già sottolineato più volte, riprendendo l'analisi di Philippe Breton, che il progetto presentato da Wiener puntava proprio a porre fine al segreto, politico e militare, al fine di istituire una società giusta e trasparente, dove il carattere inclusivo sarebbe la garanzia di un mondo finalmente pacificato. È questa stessa speranza che si ritrova in Quéot e Lévy quando difendono la collettivizzazione degli spiriti nel cyberspazio. Bisogna ammettere che la libertà dell'informazione che rivendicano va nella direzione di una desoggettivizzazione del pensiero, che secondo Pierre Lévy non è altro che una
idiozia.
Una separazione artificiale da un flusso cosmico che attraversa gli individui da parte a parte. Secondo questo autore, l'io è un'illusione.
Un trucco della selezione naturale, molto utile alla riproduzione della nostra specie.
Che tuttavia la riunificazione tecnologica rende obsoleto. La definizione di inconscio in Lévy, d'altronde, è molto più onnicomprensiva rispetto a un Lacan o a un Derrida.
L'inconscio straripa enormemente dai complessi emotivi familiari repressi. Ingloba l'immenso processo cosmico, vivente e culturale, che si esprime soltanto parzialmente e momentaneamente nelle coscienze individuali. L'inconscio è il virtuale.
Voltando definitivamente le spalle alle rappresentazioni politiche moderne, Lévy propone una definizione apolitica di un mondo in cui l'umano è considerato secondo la logica dell'adattamento evolutivo.
L'azienda di neurotecnologie Neuralink, cofondata dall'imprenditore sudafricano nel 2016, ha installato il suo primo microchip in un essere umano. La sua startup punta a costruire canali di comunicazione diretta tra il cervello e il computer. Con i suoi 1000 elettrodi, il chip cerebrale è stato progettato per consentire agli utenti di eseguire in modalità wireless le attività del PC solo pensando a ciò che vogliono realizzare con il metodo Think and Click.
Radio, giornali e riviste, vi siete coalizzati per distruggere le menti, per farci diventare delle vostre conquiste, che vogliono benessere e vivono negli stenti. Ciò che dice la TV per tutti ormai è legge, eccolo il prodotto, non te ne dovrai pentire, se alzi la tua testa in questo immenso gregge, fan subito vedere Italia-Brasile.
Cervello, che bello è il lavaggio del cervello.
girare e rigirare come delle marionette. La gente adesso è stufa, ci vuole ragionare, vuol capire il perché di queste ferette. Ecco la lamenta, ecco il vostro gioco, spingere le masse nella vostra direzione. Ciò che accade in strada è ancora troppo poco, ci siamo già stufati di questa situazione.
Che bello è il lavaggio del cervello, che bello è il lavaggio del cervello.
L'anno scorso la Food and Drug Administration statunitense aveva approvato gli esperimenti di chip cerebrali dell'azienda sugli esseri umani, dopo che Neuralink aveva condotto centinaia di prove su maiali, agnelli e scimmie. I test dureranno circa 6 anni.
Mi sembrate impazziti.
Tutti quanti.
E che possiamo noi realmente sapere degli altri? Come sono, ciò che fanno, perché lo fanno. E dico che voi tutti vi ingannate, se non mi vedete come vi vedo io. Ma ciò non toglie che non sia una bella presunzione.
Città ha ricevuto un'istanza di alcuni cittadini, ha avviato conformemente alle norme vigenti il percorso di coprogettazione e l'ha fatto condizionandolo alla liberazione dell'immobile, alla consegna alla città dell'immobile, a un progetto aperto e partecipato a chiunque voglia partecipare per l'utilizzo condiviso con la città di questo edificio. Noi abbiamo, nell'ambito di un esercizio che è quello di garantire uno spazio libero e democratico di discussione nella cornice della legalità e sottolineo della non violenza, abbiamo deciso di avviare questo percorso sulla base di un'istanza di cittadini e di alcuni altri cittadini che se ne fanno garanti.
Con progettazione.
E l'avvio di un percorso che auspichiamo possa risolvere una questione che è la legalità e soprattutto restituire alla fruizione pubblica un immobile che di fatto oggi non lo è ancora. Proprio grazie a questa procedura la città dopo 30 anni potrà entrare nuovamente nell'immobile e noi abbiamo già dato incarico a dei nostri ingegneri per verificare le condizioni di staticità e ovviamente per poter sviluppare il percorso di coprogettazione, oltre alle caratteristiche di liberazione dell'immobile, c'è anche quello ovviamente di svolgere attività che siano compatibili con la sicurezza dei fruitori e queste due condizioni sono condizioni assolutamente indispensabili perché questo processo che oggi viene avviato possa continuare a svilupparsi. In assenza di queste condizioni il processo verrà interrotto.
percorso di coprogettazione.
Una delle condizioni di partenza, cioè la possibilità da parte degli uffici comunali di poter entrare dentro l'immobile di Corso Regina 47 in via spontanea senza l'utilizzo della forza pubblica.
Vedo così affannati a cercare di sapere chi sono gli altri e le cose come sono. Quasi che gli altri e le cose per se stessi fossero così o così.
Secondo lei allora non si potrà mai sapere la verità?
Se non dobbiamo più credere nemmeno a ciò che si vede, si tocca?
Ci creda, signora, ci creda. Però io le dico, rispetti ciò che vedono e toccano gli altri, anche se sia il contrario di ciò che vede e tocca.
Corso di coprogettazione.
Proviamo. Che altro possono volere da me dopo questo, lor signori? Qui c'è una sventura, come vedono, che deve restare nascosta. Perché solo così può valere il rimedio che la pietà le ha prestato.
Ma noi vogliamo rispettare la pietà, signora. Vorremmo però che lei ci dicesse...
Che cosa? La verità è solo questa.
Il percorso di coprogettazione.
Coprogettazione.
Cosa succede? Cosa succede in città? C'è qualcosa che non va? La povertà insidia la società con una sperequazione sempre più folle. Il disagio psicologico di una società malata e depressa trita interi gruppi sociali. La tecnologia impera, invade ogni spazio, trasforma le identità in file digitali per far interagire fittiziamente questi avatar imposti. L'agricoltura, la cultura contadina, le radici da cui proveniamo, ridotte a un posizionamento rispetto al periodo industriale. Poi le guerre, tutte le guerre, un genocidio a cielo aperto. Tante sono le questioni, tanti i motivi di riprovazione che hanno portato a scelte di separazione, distanza e opposizione a chi governa questa società.
Eppure a catturare l'attenzione, a essere rappresentato mediaticamente, è la firma di cooperazione tra un ennesimo centro sociale e l'istituzione contro la quale tale centro diceva di essere nato. Da una parte Quisquilia, dall'altra nient'altro che la conferma di un grado di separazione che, come scritto anche nel comunicato di Ascatasuna, è iniziato anni or sono. Fin da dopo Genova 2001, le sinistre, anche quelle extraparlamentari con le quali si era sempre scazzato, ma che fino a quel momento avevano in comune un sentire contro i governi che devastavano il pianeta, hanno cominciato a non combattere più le logiche e i problemi, quanto i soli ruoli di comando. Il sentire comune diventa per costoro un bene comune.
Materialmente e filosoficamente, il bene comune pare essere la stessa cosa, lo stesso pensiero, per chi governa e per chi lancia le pietre a chi governa. In un gioco di ruolo che investe se medesimi, i centri sociali modello Ascatasuna incarnano un abito per ogni stagione, dalla lotta dura al sedersi al tavolo delle compartecipazioni. Siamo nel politichese e in politichese si ragiona. Il centro sociale verrà chiuso per essere reso sicuro, perché la sicurezza è tutto. Sicuro che vuol dire a norma. Lascia stare se poi nelle scuole a norma i soffitti crollano, se nei luoghi di lavoro a norma la gente muore. Questi sono discorsi che ormai tocca fare a qualcun altro. E poi, per ogni norma c'è sempre un'eccezione, soprattutto quando si hanno amicizie giuste, agganci. C'è chi pensa che certi strumenti siano sbagliati nelle mani di chiunque, dalle carceri alla medicina della sanità imposta, c'è chi ancora rifiuta tali dosaggi di collaborazione. C'è chi ha scelto di aprire spazi per sottrarli al controllo, per potervi sperimentare, in cui la buona riuscita degli intenti è nelle mani di chiunque vi entri e non garantita. Spazi che trovano la propria legittimità chi nel semplicemente esistere rivendicando luoghi non normati, chi in progetti sociali senza troppe fanfare ad annunciarli, chi in una comunicazione che può anche solo essere un sano vaffanculo al sistema e a chi lo sostiene.
Ma riportiamo le cose all'inizio. La separazione si è consumata negli anni. Con tutto ciò che succede e con un pensiero unico e massificato che impera, tenere in vita spazi e luoghi che non abbiano a che fare con il sistema è, a nostro sentire, l'unico modo di preservarli realmente. Certo, solo se si rimane nel piano della realtà e non della narrazione autorappresentativa. Per il resto, le ricadute politiche di queste scelte saranno l'ennesimo sassolino che si userà per cancellare le situazioni che invece ancora vogliono dare a Cesare ciò che è di Cesare, le colpe di una società e di un pianeta devastati a chi li ha devastati. Cara Ascatasuna, ci sono due proverbi che vi porgiamo. Il primo: fidasse bene, non fidasse meglio. Il secondo dice: mal comune, mezzo gaudio. Ma qui il bene è comune. E allora come suona? Suona male. Ecco come suona a certe orecchie. Suona male. Ma in città, nel mondo, c'è ben altro a cui pensare. C'è da capire come non cadere nella comoda ideologia mentre ci si schiera contro un feroce attacco a tutto ciò che vive. Queste misere beghe sono quisquiglie per noi addetti ai lavori. Certo, vanno messi i puntini sulle i, visto che manovre di questo tipo sovrappongono piani che nascono volutamente in maniera distinta. I famosi gradi di separazione iniziati anni ormai. Ascatasuna, libertà, Itsura Guzia, tutta apparenza. A tutti i fautori del contropotere, a tutta la sinistra neopostmoderna in cui ricadono ormai anche molti presunti anarchici. Coprogettate pure, dato che vi sentite ormai terzo settore, ergo stampella sociale per i bisognini collettivi. Prendete pure soldi dal pubblico al privato e cogestite la vostra comorbidità con il sistema. Perché d'altronde, meglio la coabitazione dello sgombero, no? A risentirci alla prossima dose di permeabilità di potere. Vista l'impegnativa ristrutturazione a norma, potrebbe arrivare da un finanziamento delle fondazioni.
Anticapitalista, solo un po' anticapitalista, quanto basta anticapitalista.
Cosa succede? Non succede nulla, c'è confusione, sì, ma in fondo è sempre quella. Non c'è più revisione, guarda lì, guarda là, anche in televisione. Non c'è più religione, anche in televisione. Non c'è più religione.
Quindi, cosa succede in città? Niente, assolutamente niente. Prinz Eugen e la nave dei folli. Primo febbraio 2024.
Sono colei che mi si crede. Qui c'è una sventura, come vedono, che deve restare nascosta, perché solo così può valere il rimedio che la pietà le ha prestato.
Vorremmo però che lei ci dicesse...
Che cosa? La verità è solo questa.
Stata vicino a me, stata vicino a me, fa quanti po' da lui che non ti fai vedere. Dico mossa papà, dico mossa papà, t'attacca mano e piede, lei non ti fa zumba. Non può da rinta, non può da fora, ogni giornata la Santerro ti andrà suoi.
La vera agricoltura.
Sentiamo buona a me, sentiamo buona a me, quando è un momento tuoi non ti nascondere.
Moltissimi di noi provengono da decine di generazioni di contadini e sono secoli di storia familiare, ma la narrazione di soprusi a cui sono stati sottoposti coloro che si erano dedicati alla terra viene da molto più lontano. L'agricoltura, dal latino ager, campo, cultura, coltivazione, è la cura dedicata alla terra da parte di chi ama la terra e quindi si riconosce nello svolgimento consapevole di un servizio di alto valore etico-sociale. Così, da tanto tempo, invece, nello scorrere della storia, è vero che il contadino viene castigato, imbrogliato, deriso, ignorato nelle e delle sue attività di così alto valore per tutta la congeria umana. Però attenzione, che chi cura la terra è indispensabile per la sopravvivenza di tutta l'umanità. E sembra che nessuno se ne renda conto, così imbambolato da un'obnubilante tecnologia ed orrende chimere sintetiche. Davvero, la terminologia contadino nel parlare comune è già connotata di mancato valore e malcelato disprezzo. Lavoratore della terra, bifolco, persona grossolana, rozzo, villano, abitante del contado. Termini in contrapposizione con chi abita nella città o nel castello, persona gentile, ben vestita, cittadino. Anche nelle parole c'è un distanziamento, una separazione sfavorevole, una volontà di sopraffazione e disistima, di manipolazione generalizzata affinché tutti abbiano un pensiero negativo verso chi, invece, dovrebbe essere riconosciuto, osannato, ringraziato con tutti gli onori a furor di popolo. La cosa peggiore è che la sottile e pervasiva manipolazione è entrata nel pensiero degli agricoltori medesimi che da lungo periodo hanno vissuto assai male tali considerazioni e che, col sopravvenire della società mercantile, industriale e del consumismo, sono pure peggiorate in moltissimi ambiti. Il guadagno come imperativo ha preso il posto di ogni altra considerazione e questo è il caposaldo di ogni società capitalistica e consumistica come la nostra attuale, che prima crea false necessità, aspettative, merci sempre nuove e poi le soddisfa succhiando energia vitale da ogni essere umano. Il tutto passa attraverso il controllo del denaro, guadagno, tornaconto, profitto per un invasivo e capillare esercizio perverso del potere da parte di coloro che sono diventati spaventosamente ricchi, sfruttando gli altri e la terra. Praticamente tutti, nella maggioranza degli esseri umani, hanno smarrito il senso della vita e del vivere. E pensando di fare solo il proprio interesse anche a scapito di altri, corrono come ossessi dietro una macchina infernale che si dirige verso l'autodistruzione. E corre pure l'agricoltore, che nella modernità è diventato imprenditore agricolo e si prende difetti e vizi del capitalismo. Di noi ed in modo particolare colui che si prende cura della terra, se davvero lo vuole, ha in sé la capacità di fermarsi e riflettere per prendere consapevolezza di se stesso e del proprio valore e di quanto sia insensato correre dietro ad un fifferaio magico come i topi della fiaba. La terra va onorata e rispettata e non derubata da ladri che poi scappano lasciando il deserto, così come i mercanti ed i capitalisti hanno fatto. Costoro hanno osannato il contadino imprenditore trasformandolo in un industriale e propagandando che per nutrire tanti esseri umani servivano sempre più merci. Ma i prodotti della terra sono doni, espressioni vitali e riconoscimenti che la terra offre a chi la prende sotto cura con l'amore che è necessario. come sempre dovrebbe fare e fa il vero agricoltore. L'industriale contadino imprenditore può anche odiare la terra e disprezzarla, la sua azione di sfruttamento bieco e di pompare con stimolanti la capacità produttiva della terra fino all'inverosimile, per avere un prodotto unico e avvelenare tutto il resto, per avere sempre più merce da portare sul mercato e, quando la merce è troppa, distruggerla per non abbassare il prezzo. Tutta la filiera dei prodotti agricoli e alimentari deve sottostare alle cosiddette leggi di mercato, viene detto, e chi non si sottomette viene di fatto eliminato in mille modi. Non ultimi i provvedimenti legislativi iniqui delle istituzioni di vario livello che, prone alla volontà dei padroni del pianeta, agiscono sempre per interesse di pochi a scapito dell'interesse generale e del variegato popolo, sempre manipolato con assiduità, affinché pensi ed agisca proprio contro i propri interessi, eppure contro la vita. Sarebbe davvero ora di dire basta. Dobbiamo dire no a tutto questo disegno e partire con un grande progetto di ricostituzione dell'agricoltura della vita. L'agricoltore deve prendere coscienza del proprio grande valore, assumere la consapevolezza del senso etico del proprio vivere, una consapevolezza positiva del servizio che offre alla terra e a tutti gli esseri umani. Nessuno è più vero e più in alto eticamente di chi cura con amore la terra. Tutte le altre occupazioni vere dovrebbero essere di aiuto e completamento. Per quanto riguarda poi tutti gli altri lavori a servizio della macchina del mercato e a favore solo di delinquenti, criminali, assassini, sono così falsi che dovranno essere abbandonati e vituperati per intrinseca inutilità generale. Ogni essere umano che ama la vita e che, nel senso del vivere, vuole essere consapevole di se stesso, può capire la centralità dell'agricoltura come servizio alla terra e all'umanità al di là del denaro e del profitto. Proprio partendo dalla terra e dall'amore in condivisione per essa, possiamo riprendere, riaffermare e ricostituire i valori fondamentali di ogni essere umano presente qui ed ora, vivo. Per tutti un mondo nuovo arriva, scegliendo sempre un'agricoltura viva.
L'ensemble des ordinateurs de cette...
Possiamo definire il ciberspazio come la totalità dei computer del nostro pianeta comunicanti tra loro. Il ciberspazio obbedisce alle proprietà del tutto nuove di ubiquità, di istantaneità, di accessibilità, di trasparenza, di replica indefinita. Le concezioni classiche dello spazio e del tempo, ad esempio quella di Kant, spariscono ormai a vantaggio di uno spazio-tempo fluido, direi quasi plasmatico, fusionale, che però presenta frammentazioni, rotture, scarti, separazioni sempre più profonde. Sì, ci sono diverse specie di realtà. Il cyberspazio ci insegna che la realtà non è qualcosa di statico, ma che ci sono diversi livelli di realtà. Platone avrebbe detto che ci sono dei livelli intermedi di realtà. Io credo che bisogna evitare di opporre il reale e il virtuale. È troppo semplicistico. Bisogna cercare di comprendere che cosa c'è di virtuale nel reale e che cosa c'è di reale nel virtuale. Aristotele opponeva la potenza e l'atto, il potenziale e l'attuale. Ma il virtuale è una nozione diversa che non viene da Aristotele, ma da Roma, dalla cultura latina. Il virtuale viene da virtus. La virtus è la forza d'animo. La radice di virtuale e di virtus è vir, l'uomo, parola che è affine a vis, la forza. Potenzialità e virtualità dunque sono due nozioni molto diverse, tanto quanto lo è la virtus della romanità e la dynamis della Grecia. La potenzialità è come un embrione di realtà, mentre nel caso della virtus non c'è un embrione, ma un uomo, un vir, che in qualche modo decide del suo destino. Dunque, per parlare in modo pragmatico, la nozione di virtualità non indica qualcosa di irreale, qualcosa che non è ancora reale, ma qualcosa che permette di passare all'atto e che ne contiene la finalità profonda. Il virtuale è un progetto di realtà. Sì, perché oggi la realtà è sempre più virtuale. Prendiamo un esempio dal mondo. Si sa che il 99% dei capitali che circolano ogni giorno nel mondo, una circolazione di 3.000 miliardi di dollari di capitale finanziario, è speculazione. Quindi soltanto l'1% dei capitali corrisponde all'economia reale. Qui dunque il reale è già virtuale e inversamente il virtuale è reale. Perché? Perché ormai, mediante dei segnali, si può preparare la realtà. Si può agire sul mondo reale con immagini virtuali. Questo vale per la chirurgia, per la guerra, per progettare nuovi piani urbanistici, eccetera. Dunque il virtuale contiene una parte di realtà e quindi non bisogna più opporre il virtuale e il reale, bisogna al contrario metterli insieme in una categoria più generale, in una metacategoria. Naturalmente ci sono dei ponti tra il reale e il virtuale. Un altro esempio è il virtuale della droga. La droga virtuale è una nuova categoria in uso, come gli reality park, i parchi di irrealtà. Ma c'è anche il virtuale come strumento di guerra, come strumento economico, come strumento di educazione o comunicazione tra i popoli. Quindi non bisogna avere idee precostituite sulla nozione di virtuale. Bisogna considerare che il virtuale è come una rappresentazione del reale, potenzialmente altrettanto buona delle nostre rappresentazioni reali del reale. Nuova rappresentazione che può benissimo essere efficace, ma che può essere anche alienante, una forma di droga, tanto un nuovo strumento di intelligibilità quanto uno strumento di alienazione dell'uomo, e sarà indubbiamente tutte e due le cose insieme.
Eseguito domenica il primo impianto di Neuralink su un essere umano, un chip che promette di far comunicare il cervello con un computer. L'annuncio è stato di Elon Musk. Il patron di Tesla, amministratore delegato della startup, ha scritto su X che il paziente si sta riprendendo bene e che i risultati iniziali mostrano un promettente rilevamento dei picchi di neuroni. Obiettivo dell'azienda di Musk è quello di rivoluzionare il cervello tramite chip, in grado di aiutare chi ha problemi neurologici e lesioni traumatiche leggendo le onde cerebrali.
Ecco qua un'infelice popolazione completamente abbandonata a se stessa in fatto di igiene e di profilassi.
Già.
Così qui bevono l'acqua senza preoccuparsi dei miliardi di batteri che inghiottono ad ogni sorso.
Questo è certo.
Perlomeno sanno che cos'è un microbo.
Ho i miei dubbi. Qualcuno conoscerà la parola. Ma credo che la sua immaginazione non vada oltre il moscerino.
Spaventoso. Spaventoso.
Venne come in aiuto a lui quella tempesta.
L'intelligenza artificiale ha la capacità di elaborare miliardi di dati, tutte allo stesso tempo e tutto in pochissimo tempo. Naturalmente le ripercussioni di questo si hanno nella diagnostica. La macchina impara a riconoscere i tumori. Vi porto l'esempio della mammografia. La mammografia, nell'ambito di un seno femminile iperdenso, riesce a riconoscere un nodulo che non è una placca di infiammazione, ma magari una neoplasia. Quindi se noi facciamo in modo che la macchina riesca a registrare milioni di mammografie con l'identificazione di noduli che hanno tutte le caratteristiche di un nodulo tumorale, la macchina ha la capacità di fare diagnosi da sola. Noi approcciamo la cura dei tumori in un contesto multidisciplinare, ci sediamo ad un tavolo, c'è il chirurgo, il patologo, l'oncologo medico e il radioterapista. Adesso a quel tavolo si siede un'altra entità che è l'intelligenza artificiale, che ci aiuta meglio a definire il percorso diagnostico-terapeutico e ci aiuta, quindi ci supporta ad andare a prevedere quello che potrà capitare a quel paziente. L'intelligenza artificiale è un valido aiuto anche per meglio inquadrare la prognosi e il rischio di recidiva di quel paziente. Quindi diciamo che a tutti gli effetti è un altro collega che si siede al tavolo decisionale. Nella ricerca farmacologica il ruolo dell'intelligenza artificiale è un po' diverso. Ogni qualvolta noi abbiamo una mutazione genetica, vale a dire un'alterazione del codice del nostro DNA, all'interno dei tumori questo è molto frequente, questo porta al cambiamento di quei recettori che si trovano sulla superficie cellulare che si modificano tridimensionalmente. E quello che capita è che l'intelligenza artificiale ci aiuta a costruire letteralmente i nuovi farmaci che si adattano perfettamente alla struttura di questi recettori. Ricordiamoci che dietro ogni algoritmo e ogni elaborato che l'intelligenza artificiale fornisce servirà poi una verifica dell'intelligenza umana. Quindi l'uomo avrà sempre un ruolo fondamentale.
Certamente io posso curare i miei malati anche senza il vostro ausilio. Ma la malattia, chi mi aiuterà a combatterla e perseguitarla? Chi insegnerà a tutta questa povera gente i mille pericoli incombenti che insidiano i loro organismi? E chi persuaderà questa gente che è preferibile non attendere la morte per chiamare il dottore?
Sono trascurati, non lo nego, purtroppo.
Noi dobbiamo agire in profondità.
Prevedibile, prevedibile, prevedibile. Quasi programmabile, 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 programmabile.
Iperconnesso fin nella scatola cranica. È questo l'uomo del futuro. Ma in attesa delle applicazioni cerebrali che renderanno un tutt'uno macchine artificialmente intelligenti e umani intelligentemente artificiali, con gli uni che controlleranno le altre e viceversa, peraltro già in fase di sperimentazione da alcuni anni per pazienti afflitti da malattie gravi o sui soliti animali da laboratorio e da quest'anno anche su cavie antropomorfe, debuttano sul palcoscenico mondiale nuove applicazioni destinate a fare le previsioni di quanto potrà accadere. Agli insetti sociali bipedi. Come avviene già da anni con la meteorologia, e non solo, grazie alla potenza della strumentazione e al processamento di quantità sempre maggiori di dati, oggi diventa possibile vedere e prevedere tendenze, accadimenti e accidenti che stanno per sorgere all'orizzonte delle società umane. Da che tempo farà a quando mi prenderò l'influenza? E quel che promette una nuova arma, incrocio tra statistica e cibernetica, che alle nostre latitudini si chiama RespiCast, ovvero le previsioni del respiro, ovvero uno strumento che, grazie a previsioni probabilistiche a breve termine, da 1 a 4 settimane, riguardanti sindromi simili influenzali, infezioni respiratorie acute e indicatori correlati al Covid, consentirà alle strutture sanitarie di tutti i paesi europei di stimare in anticipo l'evoluzione della situazione epidemiologica e quindi di attrezzarsi per assicurare la migliore assistenza sanitaria ai cittadini. Questo prodigioso strumento è figlio ed evoluzione del suo antenato Influcast, anch'esso messo in piedi e governato dal centro di ricerca della torinese Easy Foundation, nata nel 1983 come emanazione della banca CRT. Il progetto pilota, che funzionava sulla nostra scala nazionale e regionale, sarebbe stato talmente affidabile da spingere l'ECDC, Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, a spingere la Fondazione Easy, in collaborazione con la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a mettere in piedi uno strumento simile su scala continentale. Come molti progressi, soprattutto in campo tecnologico, anche in questo caso si tratta di un adattamento di precedenti esperimenti avvenuti nei paesi anglosassoni e in particolar modo in Australia. Qui infatti esiste una lunga tradizione di processamento di dati provenienti da laboratori, ospedali, guardie mediche, relativi a ricoveri, morbilità e mortalità dovute in teoria a una o più varianti delle supposte influenze virali, che ha portato alla creazione di database prima e negli ultimi anni vere e proprie piattaforme internet con tanto di mappe per le previsioni di tosse e starnuti. Da flu tracking e FluSight, fino ad arrivare nel 2019 a FluCast, un sito per la consultazione in tempo reale delle previsioni relative alla possibilità che su una data zona si possano abbattere febbri e fulmini, alluvioni di muco o innalzamento delle temperature corporee. In questi giorni i giornali italici hanno riportato i commenti del trio Daniela Paolotti, Nicolò Gozzi e Corrado Giovannini, ricercatori senior di Easy e coordinatori del progetto RespiCast. È un riconoscimento molto importante per la nostra organizzazione. L'esperienza ventennale nello studio della diffusione delle malattie infettive su scala globale e le alte competenze dei nostri ricercatori ci consentiranno di aiutare concretamente i sistemi sanitari di tutta Europa, in modo che l'uso dei modelli epidemiologici si affermi sempre di più. A cui si aggiunge il commento di Andrea Ammon, direttrice dell'ACDC, secondo cui RespiCast si baserà sull'approccio collaborativo degli hub Covid esistenti. Si tratta di un'opportunità entusiasmante per far avanzare ulteriormente la collaborazione scientifica con modellistica all'avanguardia e contribuire a migliorare la nostra comprensione dei possibili sviluppi futuri dell'influenza e di altre infezioni respiratorie. interesse morboso per lo stato di salute dei cittadini o piuttosto timore per il funzionamento e la disponibilità del macchinario umanoide? Il risultato, comunque, non cambia. Malgrado l'addensarsi di fitte nubi sulle nostre zone, i bollettini del mare danno calma piatta. Forse solo apparente. Intanto, in attesa che qualcosa precipiti, che ci siano nuove perturbazioni, si provi invece a navigare con la stella polare, con la bussola del proprio cuore, fino all'imprevedibile ultimo respiro.
La nave dei Fori. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.